Peggy, telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto, la radiamo al suolo, questa no. Merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono qua a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare, la casa.
Siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ben ritrovati su Cult Fiction, siamo alla 12ª puntata, sempre in onda su Unica Radio, anche se abbiamo sfatato il mito della diretta. Ops.
Non siamo neanche in radio, se per caso.
È vero, non siamo neanche in radio. Siamo sempre a casa con il lockdown e a tenervi compagnia per un'ora a parlare di cinema in maniera insospettabile. Ci sono sempre Denise
e Tore.
Argomenti di questa puntata, Tore?
Sulla carta abbiamo l'intervista al nostro ospite Tony D'Angelo, che ci parlerà di Calibro 9 in presentazione al Torino Film Festival nei prossimi giorni, il 23 novembre. Poi
Riassuntino for Dummies. Abbiamo niente meno che un grandissimo cult.
Indagine su un Gian Maria Volonté al di sopra di ogni sospetto.
Esatto. Film del 1970, vincitore di tanti premi, insomma un grande
Oscar, cult. Oscar, Cannes,
sì,
qualunque cosa.
Tutte cose. E recensione a caldo invece di
Il talento del Calabrone,
il nuovo film con Sergio Castellitto,
Lorenzo Riquelmi e Anna Foglietta, disponibile su Prime Video
dal 18 novembre. Ma bando alle ciance, ascoltiamoci un brano che ci riporta nelle atmosfere di...
Ci ascoltiamo Il volo del Calabrone, qualcosa ce l'ascolteremo.
Musica del Calabrone. Su queste note composte in diretta da Tore su Cult Fiction, vi parliamo del Talento del Calabrone, il film che è adesso disponibile su Amazon Prime Video con Sergio Castellitto e Lorenzo Riquelmi e Anna Foglietta, ovviamente, diretto da Giacomo Cimini. Il film ovviamente doveva uscire durante il primo lockdown, quindi a marzo 2020, ma insomma quello che è successo
sappiamo
ormai è già storia.
Come è andata la storia, sappiamo cosa è successo, è inutile starne a parlarne ancora, non si è fatto niente, perciò ce lo vediamo adesso.
E ve lo recensiamo caldi caldi per voi.
Ora.
Big time
Italia, big time Cagliari, big time Milano, big time Unica Radio.
Abbiamo appena finito di vedere Il talento del Calabrone,
uscito su Amazon ieri,
su Amazon Prime Video, e niente, era bellissimo, mi devo asciugare le lacrime, scusate.
La Madonna.
Sì, no,
piaciuto?
Sì, non me l'aspettavo, ma cioè, era da boh, sì, volevo che fosse un bel
allora,
film.
Allora, era un film appetibile dal trailer.
Sì.
All'inizio non sembrava che ti stesse piacendo.
No, è vero. All'inizio era un po' così. Però poi hanno seminato bene i colpi di scena. Mm-hmm. Per tutto il film. Quindi comunque alla fine si crea una tensione drammatica che secondo me è notevole. Fatta molto bene. E poi, boh.
Si regge su Castellitto, sul suo carisma, sulla sua personalità, sulla sua bravura.
Beh, Castellitto
sulla sua recitazione
è fantastico,
che da seduto regge un film intero.
Esatto. Anna Foglietta?
Anna Foglietta sa fare di meglio.
Minzera, che...
Cioè, si è fatta in tre per il film di Greg, dove... è brava in tutti e tre i ruoli. DNA, uscito in primavera. È uscito in primavera ed è stata molto brava, molto simpatica, molto, molto efficace. Qui
era tremenda.
Qua non ne reggeva uno, ma non le si fa una condanna per questo motivo.
Boh, allora, dobbiamo dirlo. I suoi dialoghi erano tremendi.
Sì.
Uno. Due, li ha recitati che manco la cagna maledetta di Boris. Terzo, lei fa il colonnello, mm-hmm, della polizia.
Tenente colonnello dei carabinieri.
Dei carabinieri. E cioè, tipo, la donna della polizia, dei carabinieri, col potere, ma siccome è donna deve essere comunque sessualizzata in qualche modo. C'è stato un momento in cui ero a disagio.
Sì, lei ha delle battute terrificanti che magari una buona interprete può recitare meglio, ma se sono terrificanti, sono terrificanti.
Sì, ma sono terrificanti anche da dire vestite in abito, sì, da sera, sì, con la pistola.
Il suo personaggio è mal costruito.
Molto, molto. Credo che sia la cosa più brutta del film.
E io non trovo simpatia nemmeno per il protagonista, per Lorenzo Riquelmi, che ugualmente è bambo.
A recitare mi è sembrato abbastanza ok.
Per me è bambo. Non l'ha aiutato nemmeno a lui i dialoghi che gli hanno costruito.
No.
Però parlava con Sergio Castellitto nella maggior parte del film e quindi questo lo aiutava. Aveva una spalla che migliorava la sua presenza. Poi sì, dopo che il film prende una certa forma diventa tutto molto interessante.
Sì.
Molto 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 interessante.
Diciamo che da
metà ti fa aspettare,
forse.
Ti fa aspettare.
La seconda parte del film è molto intensa.
Sì.
Dura 90 minuti.
Sì, un'ora e mezza, perfetta.
Diretto da Giacomo Cimini.
Nel frattempo sono finiti i titoli di coda e vediamo Anna Foglietta
su Amazon Prime. No, veramente no, mi è piaciuto molto anche questa cosa del calabrone che viene ripetuta due volte nel film. Mm-hmm. E però in due momenti diversi, assumendo un valore diverso.
Sì.
Molto bello.
Tutto ha un motivo.
Sì.
Non c'è nulla lasciato al caso.
Diciamo che non è neanche così... Alcune cose non sono neanche così sorprendenti,
Cioè, no.
Alcune cose te le aspetti, anzi, le esigi.
Devono arrivare, per forza, altrimenti non avrebbe senso.
Esatto, però la backstory...
Quando scopri qual è questo senso, allora dici wow, dici big time Milano, big time Cagliari, big time Italia.
Collaborazione con Radio 105.
Grande marchettone di Radio 105. Dovremmo dirlo a Carlo Paler di fare un film su Unica Radio. Con protagonista Unica Radio. Cioè, non è che... Giusto, non diciamo un cazzo a Paler. Che ci sta ascoltando in questo momento. Ciao Carlo! Da casa. Questa è Meta Radio.
Il talento...
Questa è Meta Radio.
Lo chiamiamo il talento del...
Della carogna. No, che animali ci sono a Cagliari? Carogne, poi...
Le nutrie.
Le nutrie.
Il talento della nutria.
Chissà qual è il talento della nutria.
Quello di avere la coda.
Se fosse ambientato a Quarto sarebbe il talento del cane.
Mischini.
Non ci sono cani a Quarto.
Non ci sono più cani a Quarto.
Chissà perché. Salutiamo i nostri amici quartesi che ci ascoltano da casa.
Da, speriamo.
Dai canini. Basta, basta, che sta stronzo. Diventando diffamante questa
che
situazione.
Sei?
Io.
Tu.
Tu sei complice di uno stronzo.
No, non
poi,
è vero.
Poi, dopo il film di Unicaradio, Unicaradio The Movie.
Comunque, guardatelo se sì. avete Amazon Prime, guardatelo perché secondo me merita. È un buon film, un buon film. E adesso noi aspettiamo la pizza.
Aspettiamo la pizza, facciamo un marchettone anche alla pizzeria, così abbiamo lo sponsor per il film.
Vai, inizia a preparare tu.
Hard to Come Back dei Success, tratta da Zombieland. Con quella faccia di gomma, è andata bene di gomma, di Jesse Eisenberg, noto anche come Mark Zuckerberg.
Ah, anche l'ex Luthor.
Oh, Zuckerberg, l'ex Luthor. Mm-mm. Che fa sempre...
Vabbè, comunque. Magari vi passeremo in radio anche questa sì. parodia. Ci ascoltiamo i trailer adesso.
Un altro pacchetto di trailer dei film che verranno, ma chissà quando.
Filmoni per
filmoni,
stavolta,
filmoni. Uno solo, forse ce lo vediamo a breve, ma ci ascoltiamo i trailer.
Spesso l'uomo, guardandosi indietro, si pone una domanda: ne è valsa davvero la pena? Le nuove scoperte sono valse gli incredibili sforzi e le vite sacrificate sull'altare della vittoria.
Ascolta!
Ascoltatemi bene. Vi ordino di interrompere l'atterraggio. Che cosa ci spingeva verso questa vittoria? Durante la preparazione all'atterraggio sulla superficie di Marte è accaduta una catastrofe. È sicuro di aver capito cos'è accaduto? Non sappiamo neanche quanto gli resti da vivere. Ora è Marte, la fonte a cui attingere per placare la nostra curiosità.
Un castaway interstellare ai tempi di Black Mirror.
Ciao marziano, perdonami, ma qui sulla Terra siamo diventati delle bestie.
Mission Mars.
Rispondete, ITER, qui è l'osservatorio Barbo, mi ricevete?
C'è ancora qualcuno lì?
Il premio Oscar George Clooney.
Perché c'è tanta quiete?
Quella è ITER. È un'astronave. Speravamo fosse il nostro futuro. Li avvertirò delle condizioni della Terra.
Nella nostra galassia ci sono miliardi di stelle. Almeno una di loro ha le potenzialità per sostenere la vita.
Ho pensato molto al tempo. Perché una persona vive una vita interamente e un'altra solo pochi anni?
The Midnight Sky.
Dal 23 dicembre su Netflix.
Si risveglia qualcosa che non controllo.
La prova è semplice. Ritira la mano dalla scatola e sei morto.
Cosa c'è nella scatola?
Ah, il mio ragazzo!
Arrakis è una trappola.
Uccideteli. Questo è uno sterminio. Stanno eliminando la mia famiglia uno a uno.
Combattiamo come demoni.
Un animale in trappola si staccherebbe la zampa a morsi per scappare. Tu che farai?
Ti conosco.
Al di là della paura, il destino ti attende.
Non devo avere paura. La paura uccide la mente. Andata via la paura. Rimarrò solo io.
Dune. Nel 2020 è qualcosa.
Sono il tuo amico segreto. L'identità. Non si sa. Gioca con me e si vedrà. Questo per caso ti dice qualcosa?
E tu chi diavolo sei?
Sono vendetta.
Fuori di testa!
Ne fai parte anche tu.
Com'è possibile?
Vedrai.
Batman. Chissà in quale millennio, certamente in questo secolo, non si sa in quale decade, ma certamente nel primo anno.
Beh, abbiamo due filmoni, big filmoni.
Due big filmoni che sono nel limbo del chissà quando.
Uscirete? Non uscirete? Chi lo sa?
Un filmone che uscirà sotto le feste.
Sì, stiamo parlando di The Midnight Sky.
Esatto.
Uscirà il 23 dicembre, proprio appena appena in tempo per Natale, su Netflix. Che è già rossa per Natale, non ha bisogno di addobbarsi. Sì, esatto.
C'è George Clooney che ha la barba bianca, esatto, come Babbo Natale.
Ed è ambientato
al nord.
Esatto, quindi è perfetto.
Ci sta. È un po' non troppo lieto come film, non troppo natalizio. Però, insomma, ci sta, volendo...
Dear con George Clooney. Poi abbiamo anche...
Poi, un altro simile a The Midnight Sky, ovvero uno sguardo allo spazio mentre la Terra marcisce, è Mission Mars, un altro film nord-estonico.
Sì.
Est-nordico.
Gli attori hanno risonanza un po' dell'est.
Sì, slavo-polacche, robe del genere.
Può essere.
Che però non di meno sembra molto interessante. Di cui non sappiamo un cazzo di altro, però, perché non c'è né data né niente.
Mentre
poi i filmoni.
I due big, quelli che spadroneggiano.
I pezzi da 90. Da... Allora, lasciamo il Cavaliere Oscuro alla fine e parliamo di...
Ah, ok, proprio... Vuoi parlare di
Timothée Chalamet.
Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve alle prese con un filmone che deciderà una volta per tutte le sorti della sua...
Che è un remake poi di un
ambiziosissima
altro...
carriera.
È un remake di un remake. Ah sì, due ne hanno fatti di Dune.
Hanno fatto
Dune,
l'ha fatto David Lynch.
Ok, io l'ho visto.
E in più c'è anche uno sceneggiato di 4 puntate da circa 2 ore ciascuno, che racconta quello che Lynch ha trascurato praticamente.
Beh, sì,
chiaramente dura 8
è...
ore, il libro dura
un mattone, proprio...
il libro non basta una vita per leggerlo.
Ci hanno costruito credo una parte del muro di Berlino con quello,
il muro portante il pilastro portante. È progetto ambiziosissimo con un cast allucinante.
Beh sì, abbiamo Timothée Chalamet che ormai sta diventando la nuova promessa del cinema.
Tutto ciò che tocca
mondiale
diventa un successo, praticamente.
Direi anche non sempre meritatamente, però.
Sì.
Abbiamo Zendaya. Che è molto toga.
Josh Brolin. Jason Momoa. Oscar Isaac.
C'è anche quello. C'è anche Drax, di cui non mi ricordo mai il nome.
Dave Bautista.
Insomma, un grande cast, un grande regista al comando, un grande libro da cui è tratto, una grande storia, un progetto molto ambizioso, speriamo che non deluda. E sicuramente
come Arrival, come Blade Runner. Diciamo che la fantascienza di Denis Villeneuve è una cosa, i thriller di Denis Villeneuve sono un'altra cosa.
Ecco.
Preferisco i thriller.
Beh, Prisoners era tanta roba.
Enemy anche su,
sì,
mi pare. Quindi.
E arriviamo a...
E passiamo all'uomo pipistrello. Proprio Batman.
Con il volto di un vampiro emo.
Edward Cullen.
Esatto. Un Edward Cullen che ci ha creduto un po' di più.
Edward Cullen, altrimenti noto come Robert Pattinson.
The Bruce Wayne sembra molto emo.
Sì, però picchia duro.
Sì, picchia duro, come Batman secondo me ci sta molto bene. L'armatura è figa, è un Batman ancora alle prime
Work
armi.
In progress, ancora in modalità
sì.
Hardware.
Alle prese con una storia molto più detective, più crime.
Sì, detective story, con un contorno di personaggi molto numeroso.
Abbiamo... ci sarà... come si chiama?
Colin Farrell a fare il pinguino, Zoe Kravitz a fare Catwoman.
Insomma,
Michael Cera, mi pare, a fare l'enigmista.
Due cattivi poi, due.
Sì, più di qualche cattivo, più sì. Numerosi cattivi che faranno girare le palle a Batman e a cui Batman le buscherà. perché a Cavaliere Nero non gli devi cagare il cazzo.
Esatto, cheat.
Con lacrimuccia.
Infatti.
E niente, sono finiti i trailer, erano tanti, ne abbiamo parlato a lungo, quindi basta.
Esatto.
Canzone.
Ci ascoltiamo altro.
Ci ascoltiamo Freebird dei Lynyrd Skynyrd, un gruppo impronunciabile, se lo potete scegliere un nome più facile, questi pastori che suonano, tratta da Kingsman Secret Service. Ritorniamo su Cult Fiction, è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite. In questa puntata abbiamo il piacere di avere un giovane regista, si tratta di Tony D'Angelo. Ciao, benvenuto, come stai?
Ciao, bene, voi?
Tutto a posto, tutto a posto.
Tutti a casa per il lockdown.
Tutti a ovviamente. Casa.
Siamo qui per parlare di Calibro 9. È quasi giunto il giorno del debutto al Torino Film Festival. Verrà proiettato il 23 novembre. Ovviamente online sulla piattaforma streaming del Torino Film Festival.
Ahimè, online.
Beh, meglio di niente.
Assolutamente. Però
parlaci un po' della lavorazione di Calibro 9. Ha avuto una lunga gestazione, giusto?
Beh sì, è stata una lunga gestazione, soprattutto perché insomma è un film che ha tre grandi location principali, che sono la Calabria, Milano e il Belgio. Quindi, essendo stato un film itinerante, è stata un po', diciamo, lunga la produzione, diciamo, no?
Mobilitare la troupe?
Eh sì, insomma, spostare 80 persone di troupe dalla Calabria a Milano, poi in Belgio, insomma, è stata abbastanza lunga. Poi chiaramente dopo il montaggio ci sono state, oltre il lockdown, il primo lockdown che ha bloccati tutti, insomma c'è stata tutta una lavorazione di effetti visivi, speciali, eccetera, che insomma ci hanno un po' rallentati nella finalizzazione. Però insomma adesso ci siamo pronti e speriamo bene.
Beh dai, non vediamo l'ora di vederlo sicuramente. E invece le riprese in Belgio come sono andate? Cioè avete contattato gli enti locali? Come vi siete organizzati?
No, in Belgio c'è una coproduzione Italia-Belgio, quindi arrivati in Belgio avevamo le persone che lavorano per la coproduzione, che è la Gutbuster. E quindi insomma era tutto organizzato lì, organizzato anche molto bene, devo dire. È stata una bella esperienza, perché insomma poi era anche per me la prima volta che lavoravo in coproduzione estera, quindi vedere come lavorano anche gli altri è stato molto interessante.
E quindi qualche aneddoto particolare dal set, non so, qualcosa che ricordi con piacere, insomma.
Oddio, del set eravamo arrivati cotti, quindi insomma con piacere pochissime cose, devo essere sincero, al di là del, come dire, del fatto di girare un film è comunque sempre una cosa bella. Però mi ricordo che facemmo un viaggio di 2 ore verso il mare del nord per girare il recupero di una scena che in realtà è ambientata in Calabria, che non eravamo riusciti a girare giù, e quindi abbiamo dovuto riadattarci al mare del nord facendo dei miracoli. E insomma arriviamo, dopo 2 ore di viaggio, arriviamo in questo posto bellissimo, ed era praticamente tutto organizzato con un buffet lungo tutta la strada, con queste persone di produzione, con i fratini gialli, insomma, fluorescenti, un'organizzazione che io non avevo mai visto, insomma. Caramelle, cioccolate, panini, di tutto e di più.
Una bella visione.
Eh sì, insomma, mi sono interrogato molto su come si lavora su un set organizzato bene.
Quindi, Calibro 9 riprende anche dal titolo il film cult Milano, Calibro 9. Immagino sia un film strettamente legato al cult originale. Perché hai scelto proprio questo film? Sei legato in maniera particolare a questo titolo, oppure hai a cuore le atmosfere dei crime all'italiana?
Ma diciamo che tutto parte dal committente che poi è, come dire, Minerva Pictures, che detengono i diritti di quel film Milano Calibro 9. Mm-hmm. Il produttore del film è il figlio del produttore di Milano Calibro 9, e c'era insomma un po' un desiderio romantico del mio produttore di portare avanti quello che era stato il più grande successo di suo padre. Lui ha un legame molto forte con Fernando Di Leo, insomma, con, specialmente con quel film lì. Io personalmente sono un amante del genere, e quando mi è stato proposto, insomma, ecco, come dire, mi hanno fatto un regalo. Okay. mi è stata regalata questa possibilità e non ci ho pensato due volte. Poi chiaramente, insomma, io amo molto il cinema di genere, che si mescola con un po' il melodramma, insomma, no? Un po' come il cinema orientale, il cinema di Hong Kong degli anni 90. Mm-hmm. E quindi mi sembrava una scommessa interessante, insomma, quella di provare a mescolare appunto il cinema di genere italiano artigianale con un po' di melò, che amo tanto, insomma. Quindi è stato un po' prendere l'occasione per poter fare un film che mi assomigliasse.
Beh, comunque il genere crime, noir, poliziesco è un genere che avevi già sperimentato nella tua filmografia.
Io ho fatto Falchi, sì, che forse è ancora più melò di questo, molto più melò di questo. Non avevo mai fatto un film così grande, così ricco sia dal punto di vista del budget che di situazioni, insomma, quindi diciamo, è stata una sfida anche con me stesso nel dirigere un set così, così importante, così complicato dal punto di vista tecnico. Però insomma, nella mia filmografia c'è stato un accenno in Falchi e adesso abbiamo continuato con questo. Come, non so come andrò avanti.
Per quanto riguarda i casting, ci sono dei nomi che non sono nuovi nel genere. Abbiamo Marco Bocci, che bazzica già parecchio nel crime, ha diretto lui stesso un film tratto da una sua stessa storia, è il commissario Scialoia di Romanzo Criminale. Sono degli interpreti che ti sono capitati tra le mani, oppure sei andato a cercarli, li hai voluti personalmente?
No, li ho voluti, li ho cercati, insomma, avevo bisogno di un attore protagonista che fosse innanzitutto molto popolare. Mm-hmm. Insomma, il desiderio di arrivare in qualche modo anche a un pubblico più popolare, no? Più legato anche tra virgolette alla televisione, ecco. E, un po' come si faceva negli anni 80-70, no? Prendere questi attori famosissimi e insomma metterli a protagonisti di un film. Poi Marco in particolare ha una preparazione fisica notevole, legata al fatto, insomma, che ha fatto tanti anni di film, insomma, di genere. E insomma, sai, avere un attore che è abituato a maneggiare pistole, a fare capriole, a fare salti, e vuole farli in prima persona, perché di solito ci sono gli stunt che li fanno al posto loro, è stato un vantaggio notevole in partenza, chiaramente. Quindi diciamo, la scelta di Marco, al di là del grande attore, è stata legata anche molto alla sua abitudine a stare su un set del genere.
Non vedremo un personaggio impacciato?
No, assolutamente. Anzi, voleva fare più di quello che gli chiedevamo. Lo abbiamo dovuto fermare.
Voleva fare Tom Cruise?
Sarebbe stato male, però dai, in piccolo sì, in piccolo ci abbiamo provato. Poi per il resto del cast, insomma, ci siamo mossi su attori un po' più cinematograficamente, tra virgolette, famosi, come Xenia Rappoport, che è una grandissima attrice, Michele Placido, e Alessio Boni, insomma, quindi abbiamo cercato di fare un cast abbastanza misto.
Anche Michele Placido, un veterano del crime all'italiana.
Un grande. Appena ha saputo che doveva vestirsi anni 70, è impazzito. E si è unito a noi.
Benissimo, quindi insomma, nomi altisonanti. Invece, per il futuro, hai qualche altro progetto in cantiere?
cantiere tante cose, insomma stiamo più che altro decidendo su cosa virare, insomma un film così complesso mi ha fatto tornare a voglia di fare film un po' più intimi, ecco. Quindi ci sono 2 o 3 progetti sempre con Minerva che stiamo valutando, e, insomma adesso uscirà il film e poi inizieremo a scrivere la sceneggiatura, insomma adesso nello specifico ancora non abbiamo deciso, però vorrei fare qualcosa di un pochino più intimo.
Bene, quindi non rimane che rinnovare l'appuntamento per guardare Calibro 9 sulla piattaforma del Torino Film Festival dal 23 novembre in streaming.
23 novembre.
Benissimo, ti ringraziamo tanto Tony, guarderemo il film.
Grazie mille.
A te, ciao ciao.
Ciao.
Buona serata, ciao.
Abbiamo ascoltato Hero, cantata da Chad Kroeger, tratta dal film di Spider-Man del 2002 di Sam Raimi. Gran bel film, gran bella trilogia.
Gran bel film, gran bel film.
Vabbè, anche il secondo sì, è bello.
Il secondo l'ho visto l'anno scorso forse, non l'avevo mai visto.
Davvero?
Davvero.
Molto bello il secondo.
Bellino, è vero.
Secondo me è migliore dei due, cioè dei tre, vabbè, insomma.
Questo la dice lunga sul terzo film, come se non esistesse. E sarebbe stato meglio se non fosse esistito.
Doveva essere una tetralogia, dovevano essere 4 i film.
Sì, ciascuna saga di Spider-Man ha un film mai realizzato praticamente.
Beh, E questa la dice lunga sulla sua
sulla saga di Spider-Man
al cinema.
Però
ma noi invece vi dobbiamo parlare di un film che ha avuto un enorme successo, esatto. È diventato un cult del cinema italiano e non solo, perché insomma American Psycho e Dexter guardatevi alle spalle,
preso... si sono ispirati,
infatti. E stiamo parlando di
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,
con protagonista
Gian Maria Volontè e Florinda Bolcan.
È diretto da
Elio Petri.
Film del 1970 che è stato candidato agli Oscar e ha vinto il miglior film straniero nel 71, nonché ovviamente il Grand Prix speciale della giuria al 23esimo Festival di Cannes. E il film è andato così bene che poi l'hanno candidato anche l'anno successivo, nel 72, come miglior sceneggiatura originale. Niente, proprio un film.
Ma c'è sempre Volontè agli Oscar, cazzo, c'è sempre Volontè. Era il favino degli anni 70.
Già. Lo riassumiamo?
Noi lo riassumeremo per tutti quanti.
E soprattutto per i dummies.
E soprattutto per i dummies.
Cioè noi.
Già.
Roma. Siamo a Roma. Un affascinante uomo in giacca e cravatta.
Con il mento a culo.
Oh, poverino. Poverino, mento a culo.
Beh, molti grandi hanno avuto il mento a culo. Kurt Cobain cagava dal mento lo stesso, anche lui. Spaccatura nel mento.
Mascelloni anche. Un elegante uomo in giacca e cravatta arriva in una palazzina, entra di soppiatto. E ad accoglierlo c'è una giovane donna dagli abiti succinti,
poco vestita,
sì, che lo accoglie a braccia aperte. Sembrano essere pronti per qualcosa di molto romantico, ma poi si dicono qualcosa di strano.
Una domanda premonitrice.
E stai netto come mi ammazzerai?
Ti taglio la gola.
Stavolta come mi ammazzerai?
Ti taglierò la gola.
Tu lo sai fare meglio. E quando sembra che sia tutto un gioco, a un certo punto
le taglia la gola.
Ci crepa.
Si sbarazza del corpo, lo butta dal letto, tutto imbrattato, va a lavarsi,
cancella le impronte digitali, ma poi tocca altre cose senza guanti,
porta via i gioielli, toglie le impronte, lascia altre impronte, sta attento a non lasciare impronte, ne lascia di altre intenzionalmente, quindi il pubblico pensa: ma cosa sta facendo questo qui?
Vuole farsi incriminare? Sta lasciando la sua firma di assassino oppure no?
È un delitto perfetto o è un po' distratto?
Chiama poi la polizia dallo stesso telefono della vittima,
toccandolo.
Pronto, polizia centrale. Ma che fa? Perché non risponde? Dorme. C'è stato un delitto. Sì, c'è stato un delitto. Via del Tempio 1. Non via del Tempio, cretino. Via del Tempio 1. Augusta Terzi. Interno 1. Ha capito bene, ha scritto. Ripeta.
Lasciando impronte di sangue, lasciando anche indizi della sua, fili della sua cravatta sotto le unghie della tipa. E quando esce dalla casa incrocia una persona che non doveva evidentemente incontrare, ed è un testimone.
Dopo essersi serviti di le cortesie reciprocamente, prego, si fa ricordare in questo modo, cioè. E ti ricorderei per forza di questo qui che ti sta in mezzo alle palle sulla soglia.
Per quando ci si muove contemporaneamente.
E va a lavoro. E che lavoro fa?
È il capo della sezione di omicidi della polizia di Roma. Ops!
E il giorno stesso viene promosso, quindi cambierà ufficio perché diventerà il capo della sezione politica. Sezione molto delicata.
Non è per piaggeria, adulazione verso un superiore che è anche fraterno amico, se io ti dico che nessuno mai più di te ha meritato una promozione. E sono sicuro che in questo difficile momento l'ufficio politico ai tuoi ordini raggiungerà la stessa efficienza della sezione omicidi. E con l'augurio che tu possa raggiungere gli stessi trionfi, che alzo il bicchiere e brindo alla tua salute e alla tua meravigliosa carriera. Salute!
Salute!
Sì, una sezione molto delicata.
Perché gli piace tanto.
Eh sì, perché comunque lui è uno che è ubriacato di potere.
Alle idee piace chiare, il controllo. È schierato.
Di destra.
Sono anni importanti.
Beh, sono negli anni 70. Tra un paio d'anni arriveranno gli anni di piombo.
Esatto, abbiamo appena visto i 68, quindi studenti e operai che si riversano sulle strade.
Infatti, e loro cosa fanno? Li schedano tutti questi personaggi.
Uno per uno.
Con una tecnologia che non credevo sinceramente avessero in quegli anni.
Cervellone elettronico è capace da un piccolo indizio di capire se legato a quell'indizio c'è una persona sospetta, pericolosa socialmente, politicamente, ovvero comunisti.
Esatto, principalmente quelli di sinistra.
E lui darà l'indirizzo della donna che ha ucciso per sapere se legato a quell'indirizzo c'è qualcuno di socialmente pericoloso. E chi c'è di socialmente pericoloso? Chi è che va a trovare il cervellone?
Ma che succede? È arrivata l'America, è la rivoluzione,
C'è una vecchia conoscenza in via del Tempio 1.
Qui?
Una persona che risulta socialmente e politicamente pericolosa.
Pace Antonio.
Sì.
Nato a Ravenna, il 24 marzo 1946. Studente di chimica, membro del consiglio di facoltà. Sovversivo, passionale, fanatico, pericoloso. È sotto controllo telefonico.
Ma è logico, dottore. Dal maggio del 1968.
Il tizio che gli stava in mezzo alle palle sul cancello della palazzina.
Esatto, tale Antonio Pace. Che di pacifico ha poco, perché insomma sarà lui a sganciare diverse bombe nel commissariato di polizia e non solo.
E non solo.
Intanto però scopriamo anche un po' la relazione che Gian Maria Volonté aveva con Florinda. Con la
Augusta Terzi. Una relazione strana, tormentata, che noi vediamo attraverso tanti flashback seminati lungo il film, che percorrono la linea temporale che poi porterà Gian Maria Volonté alla decisione di assassinare questa donna, facendoci capire che tipo di relazione è. Tormentata, burrascosa,
lei,
con ruoli ben definiti.
Lei sfotteva lui per il suo ruolo autoritario, comunque le piaceva simulare le vittime degli omicidi che lui aveva risolto, e si faceva anche fotografare in tali pose.
Le donne vittime degli omicidi, col macabro gusto di replicare la scena del crimine nelle foto.
Ti faccio vedere come abbiamo trovato la mignotta di Coccia di morto.
Lotte.
Vieni con me adesso.
Dove?
Hostess tedesca, fece all'amore con un turco durante un volo intercontinentale. L'abbiamo trovata nella toilette dell'aeroporto di Fiumicino, strangolata. Fermati. Che vuoi fare adesso?
Solo che comunque, insomma, anche lei comunque è una donna libera, ok, libertina, e ha anche un'altra relazione amorosa con proprio quell'Antonio Pace, che sta sempre in mezzo ai coglioni. E lui, Gian Maria Volonté, insomma, il dottore, dice di non essere geloso perché a lui non gliene frega niente, però in realtà alla fine lo è geloso in qualche modo. E quindi tutta una serie di aggravanti lo portano a meditare finalmente l'omicidio.
Mosso anche dal fatto che lei lo stuzzica sulla sua insospettabilità e autorità costituita.
Fate come coi bambini.
Ma tutti ritornano un po' bambini, segnatamente al cospetto dell'autorità costituita, insomma di fronte a me che rappresento il potere. E stai dritta.
Dillo con l'accento.
Autorità costituita.
Uguale. Il nuovo Gian Maria Volonté, signori e signori.
Io non ho il mento dove cago. Davvero?
Vabbè.
Lo nascondo con la barba.
Tu non hai il talento di Gian Maria Volonté, altro che
io. Io non mi chiamo Gian Maria Volonté.
Ecco, infatti. Continuiamo così. Lui è insospettabile, insospettabile.
E quindi, marciando su questa insospettabilità,
è anche arroganza.
È arroganza, è autorevolezza, supponenza, presunzione, ma anche dei difetti, quest'uomo.
Sì, lui ci crede nel fatto di rimanere insospettabile.
Realizzare quest'idea di compiere un omicidio lasciando ogni indizio possibile, rimanendo comunque innocente.
Insospettabile.
Insospettabile, quindi lasciando proprio il suo nome, ma no, non può essere lui, non può averlo fatto.
Ci deve essere un errore.
E in questo ci credono, in tanti ci credono tutti i suoi colleghi.
Iniziano a sospettare veramente di lui, al punto che poi anche lui stesso non crede più in questa sua posizione, cioè infatti a volte è tentato di confessare, di lasciare delle evidentissime tracce che puntino il dito contro di lui. Però
pur non volendo confessare, vuol fare in modo che gli venga chiesto se è colpevole o no.
Sì, è un po'...
Quindi vuole indurre gli altri a farlo confessare.
In bilico, sì. Vorrebbe, ma non vorrebbe, ci pensa, ci ripensa. Alla fine, però...
Alla fine, lui, dopo aver mosso le accuse ad altri insospettabili, sul serio,
giustamente insospettabili,
uomini innocenti, dopo un lungo interrogatorio,
ma neanche proprio
così lungo, con Antonio Pace, dove è Antonio Pace che regge l'interrogatorio.
Lo sai chi sono io? Per me tu eri l'amante della signora del piano di sotto, quella che hanno assassinato.
Da chi e quando?
Per me la signora l'hai ammazzata tu il pomeriggio di domenica 24 agosto.
Perché lui lo sa che è stato lui. È stato testimone.
Lui è l'unico testimone.
Perché l'ha visto uscire di casa poco dopo aver commesso il delitto.
E vuole lasciare proprio che un criminale diriga appunto il dipartimento di polizia. Che sta combattendo proprio con la rivoluzione che Antonio Pace e i suoi colleghi vorrebbero fare.
Mm-mm.
E che invece vogliono reprimere.
Qui ci sei e qui ci rimani, un criminale a dirigere la repressione.
Denunciami, tu mi devi denunciare, tu mi devi denunciare, io ho sbagliato, ma io voglio pagare, capisci? E non gridare,
fai il tuo lavoro.
Tu mi devi denunciare.
Denunciami,
perché io sono una persona.
Aprite e alla prossima azione ti telefono. Ti tengo in pugno, te!
E quindi insomma lo tiene in pugno. Al punto che Volonté, disperato,
consegna una lettera di confessione. Si costituisce in qualche modo, va dal nuovo capo dell'omicidi a consegnare questa lettera, dove lui dice sono colpevole. Torna a casa e li aspetta. Aspetta tutta la squadra omicidi a casa sua.
E questi arrivano.
Questi arrivano.
Ma
si realizza il paradosso, ovvero lui ha tutti gli indizi contro se stesso, indizi che del resto lui ha fatto in modo di far sfumare, disseminare e far sfumare, e appunto questi indizi che lui continua a voler offrire alla omicidi per essere
incriminato
e accusato, la stessa squadra omicidi
fa finta di niente.
Li dissolve dicendo che no, mi è andata così, no, mi è andata così, no, mi è andata così. E quindi lo costringono ad ammettere la sua innocenza.
Faccio quello che voi volete.
Ah, bravo, bravo figliuolo. Hai da dire qualche cosa?
Confesso la mia innocenza.
Bravo. Ecco qua.
Diventa un paradosso allucinante.
E quindi rimane un poliziotto corrotto che resta innocente.
Perché è impensabile che un criminale,
un dottore,
lui poi che era così, aveva avuto anche una promozione, insomma, una figura autoritaria, che fosse al comando della polizia. La polizia doveva essere l'autorità costituita, giusto?
Autorità costituita.
Esatto, quella. E però non è finita qui, perché no, in realtà la punizione arriverà, anche se
finisce
noi non la vedremo.
Finisce qui, perché lui è innocente, ma va a dormire, si risveglia
e
abbiamo un altro finale, dove la squadra omicidi torna di nuovo a casa sua, serissimi, tutti quanti serissimi, vediamo le tapparelle che si abbassano, si fa buio nella stanza e niente, finisce così.
Sì, i panni sporchi si lavano in casa e Kafka arriva con una bella citazione dove qualunque impressione faccia su di noi, egli è un servo della legge, quindi appartiene alla legge e sfugge al giudizio umano. Titoli di coda. E sembra che vada alla fine della puntata, ne?
Abbiamo ascoltato il maestro Morricone.
Maestro, grande maestro.
E siamo giunti al momento dei saluti.
Eh sì, con la lacrimuccia.
Mm-hmm. Ma?
Informazioni di servizio.
Consigli per gli acquisti. Respirone lungo per dirla tutta quanta.
Come quelli dei medicinali.
Esatto. Seguite sempre Unica Radio. Sul sito www.unicaradio.it, dove potete stare aggiornati su tutta la programmazione di Unica Radio e sulle news curate dalla nostra redazione. Inoltre, sul sito di Unica Radio potete trovare anche tutti i podcast di Cal Fiction, di questa puntata, delle precedenti, delle successive e di quelle delle altre stagioni. Unica Radio è anche sui social, Facebook, Instagram e Telegram. Cal Fiction è su Instagram e Facebook. E i podcast li potete trovare su quasi tutte le piattaforme streaming che ospitano i podcast: Spotify, TuneIn, Apple, Google, bla 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 bla, ovunque.
E vi ricordiamo poi di non perdere il prossimo appuntamento giovedì alle 20, sempre su Unica Radio,
con le voci di
Denise
e Tore.
Ciao.
Ciao.
E chi? Telefono casa.
Ti sei casa e me la sparo qui?
Ehi, mi casa su casa. No.
Ci ubriachiamo, no. E spacchiamo tutto. Cosa? La radiamo al suolo, no. Questa merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono qua a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.